40 minuti dopo le 18 siete in diretta su Radio Prima Rete Stereo. Come ogni mercoledì continuiamo questo nostro viaggio nel mondo delle associazioni goccia a goccia. Chi vi parla è Antonio Luisè, con me compagno di viaggio il collega e amico Gaetano Trocciola. Dopo la prima puntata che ha fatto tanto scalpore Carlo mio Gaetano, adesso abbiamo un altro pezzo da 90 che tu andrai a presentare, insomma una persona a noi tanto cara e tanto amica. Vai Gaetano.
Ascoltatori, innanzitutto ricordiamo che Goccia a Goccia è un viaggio nel mondo del volontariato casertano e ha l'obiettivo di dare voce alle associazioni che operano sul nostro territorio e che ogni giorno, mi fa piacere sottolinearlo, rendono servizi gratuiti alla cittadinanza in un territorio difficile dove le istituzioni, come ben sappiamo, sono spesso carenti o del tutto assenti. E in pratica anche nella promozione dell'inclusione sociale, integrazione e l'attenzione all'ambiente. Proprio parlando di ambiente, oggi abbiamo con noi, siamo veramente contenti di avere con noi, il coordinatore regionale della vigilanza ambientale, venatoria e zoofila del WWF Campania, Alessandro Gatto. Alessandro, che ha ricoperto diverse cariche nell'associazione, tra cui quella di presidente regionale e attivista volontario dal lontano 1983. Buonasera quindi Alessandro e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a voi, grazie.
Bene, allora partiamo subito con le domande di rito ad Alessandro.
Saremo cattivissimi Alessandro.
Assolutamente sì, anche perché, breve parentesi, ho saputo che è venuto a Caserta di recente per un convegno importantissimo al Manzoni, ma non ci ha fatto sapere niente.
Ma lui va sempre sotto
scorto, è andato sotto nominato.
Ma è importante.
Tra l'altro ho saputo che è stata una giornata veramente importante. Comunque dopo ce ne parlerà, perché parleremo anche dell'impegno del WWF per le scuole. Allora, cominciamo col dire come nasce la tua passione Alessandro per il WWF e qual è stato il tuo percorso all'interno dell'associazione?
Dunque ero piccolissimo, praticamente poco più di 10 anni, grande passione per natura, animali, piante, boschi, fiumi, mare, eccetera, tutto ciò che è di naturale. E devo dire la verità, leggendo Topolino, venne fuori la pubblicità del WWF e dissi: perbacco, l'associazione che fa per me proprio.
Il colpo di fulmine.
Il colpo di fulmine. Esatto, il WWF. Quindi era marzo dell'83. Ero troppo piccolo, quindi sapevo che c'era la sezione di Caserta nell'84-85, per 85 si formò la sezione a Caserta, però io da Aversa giustamente ero un po' lontanuccio, quindi voglio dire, poi piano piano riuscendo a creare anche un gruppo ad Aversa, abbiamo iniziato il grande percorso che poi adesso pian piano snoccioleremo e approfondiremo.
Tra altre cose che danno, devi sapere che fonti ben informate dicono che Alessandro, che ora lui poi lo ha detto già in età adolescenziale, ma anche forse era proprio da ragazzino, al mare, in vacanza al mare, lì possiamo dirlo dove, a Benovizia, diciamolo, lui rimproverava tutti i ragazzi della comitiva se, come dire, gettavano a terra un po' di carta, la plastica. Lui era veramente, come dire, il vigilante della spiaggia ed era temuto da tutti i ragazzi. Quindi, come dire,
era una passione innata.
Una passione innata. E parlando appunto di passione innata, ecco, torniamo seri. È notizia veramente attualissima, no? La famosa terra dei fuochi. Allora, Alessandro, voi come vigilanza ambientale, no? Che cosa fate, insomma, proprio per prevenire quelli che ormai vengono definiti dei ecoreati? Ormai, cioè, certo, se ne parla tanto, ma sembra che però alla fine non si fa ancora nulla.
Dunque Antonio, Gaetano, Antonio, il problema è enorme. Innanzitutto io non parlo di terra dei fuochi da sempre, ma parlo di terra dei veleni, perché chiaramente terra dei fuochi è riduttivo, mentre invece dei veleni purtroppo è inclusivo.
Certo.
Di tante altre situazioni. Nel 1990 circa, mi ricordo era settembre 90 o 91, non ricordo più bene con precisione, iniziammo col gruppo di Aversa, con gli amici che io voglio ricordare, perché veramente con loro ho diviso pezzi di battaglie, pezzi di tante cose, in effetti, di vita. Claudio Bovino, Carlo Chiatto, Antonio Borrelli, Mimmo Mottola e tantissimi altri che ora per brevità non citerò. Ricordo il dottore Salvatore Mottola che iniziò con noi a capire che sul territorio soprattutto del Basso Casertano, Agro Aversano e Litorale Domizio si stava verificando qualcosa che sfuggiva al nostro controllo più umano, perché non avevamo ancora la percezione del problema delle cosiddette ecomafie. Solo dopo capimmo che quello che andavamo a denunciare, in maniera forse anche un po' maldestra, perché chiaramente stavamo andando a denunciare situazioni gravissime e enormi, capiamoci. Non avevamo la misura del grande, grave problema che andavamo a denunciare. Io voglio sempre però essere chiaro, il problema terra dei veleni è, ripeto, un termine che ha un'accezione amplissima, poi ci sono tante declinazioni, una di queste declinazioni è questa maledetta terra dei fuochi, cioè per la serie industrie, companies che lavorano in nero e che chiaramente per smaltire in maniera illecita i loro rifiuti, per non essere chiaramente scoperti, devono bruciare, devono far scomparire il prodotto della loro manufatturiera, della produzione manufatturiera. Sto parlando per esempio di calzaturiero, sto parlando di artigiani delle auto, tanto per fare qualche esempio, perché questo è quello che troviamo quando facciamo la vigilanza ambientale nel territorio. Troviamo copertoni, pneumatici, pezzi di automobili tagliati a pezzi e così via. Diciamo.
Ecco, proprio riguardo a questo tema, vuoi raccontarci, e così anche ai nostri ascoltatori, come si svolge un turno tipo di vigilanza? Quanti siete? Chi siete innanzitutto? Perché so che voi poi tenete anche dei corsi, chiaramente per formare i volontari. E come si svolge appunto il turno di vigilanza ambientale?
Parto dal corso perché per noi la formazione è fondamentale, in quanto noi chiaramente esigiamo dai nostri volontari, che vogliono fare le guardie ovviamente, di essere formatissimi, non formati, formatissimi. Cioè noi dobbiamo conoscere bene le leggi, dobbiamo conoscere le procedure penali ed amministrative. Perché? Perché noi possiamo fare fino ad un certo punto, e quel fino ad un certo punto lo dobbiamo conoscere perfettamente. Cioè io devo sapere che posso fare un'ispezione e non una perquisizione, tanto per fare un esempio. Perché la perquisizione è invece demandata agli organi di polizia.
Scusami se ti interrompo, ci c'è differenza tra perquisizione e ispezione?
Quindi ispezione è io guardo, no? Solo con gli occhi. Perquisizione, ficco il naso, metto le mani.
E una
dentro.
Volta che hai, scusami, che hai fatto il passaggio che ti spetta, poi qual è il secondo passaggio? Avvisare gli organi,
certo,
di polizia.
Certo, e noi siamo collegatissimi a tutte le forze di polizia. Ed in particolar modo, io devo dirlo ad alta voce perché sono davvero felice, perché in questi ultimi anni la collaborazione in particolar modo con quello che prima si chiamava Corpo Forestale dello Stato ed oggi Carabinieri Forestale è eccezionale in questo momento. Poi chiaramente ci confrontiamo pure con altre realtà della Polizia Giudiziaria, però prevalentemente Carabinieri Forestale e Polizia Provinciale di Caserta.
Insomma, come dire, è un'attività comunque importante che vi fa onore, anche perché, come detto prima Gaetano, sembra quasi che il territorio è un po' sordo, no? Ai pericoli che stiamo vivendo, sia a livello locale ma chiaramente anche a livello globale, no? Perché poi è attualissimo adesso l'allarme, no? Su questa terra che va in fiamme, noi lo stiamo già vivendo da diversi anni in prima
persona,
insomma,
da diversi anni. Poi questa terra dei fuochi, che c'è una persona che oggi è al governo, il ministro dell'ambiente Costa, che ha negli anni passati è stato uno dei, insomma, di coloro che ha portato alla luce questa terra dei fuochi, e che Alessandro ha conosciuto, ha avuto anche modo di collaborare con lui. Ci può raccontare anche un po' il tuo rapporto con l'attuale ministro Costa, ex generale dei Carabinieri?
Assolutamente. Il generale Costa, io amo definirlo sempre generale, chiaramente, fin da quando praticamente era generale del Corpo Forestale dello Stato, ha avviato una serie di indagini, una serie di azioni, di procedure, soprattutto per il nostro territorio, che però io devo essere chiaro, perché la gente vorrebbe tutto e subito. Io voglio fare una premessa: di fronte alle problematiche ambientali c'è bisogno, e questo lo dico e lo ripeto, lo ripeto perché era il mio mentore che me lo diceva sempre, colui il quale mi ha in qualche modo formato dal punto di vista dell'ambientalismo, che è Gianni Lubrano di Ricco. Gianni Lubrano di Ricco, io ricordo, lo ricordo, non c'è più tra noi purtroppo, è stato il pretore di Aversa, quindi un giudice, è stato anche nostro presidente regionale del WWF Campania per tanti anni, e responsabile nazionale del WWF Italia, diciamo nel Consiglio Nazionale. E lui diceva: ragazzi, ricordatevi, l'ambientalismo, le battaglie ambientaliste sono un lavoro di lunga lena e costante impegno. Non si ottiene nulla con una semplice denuncia fatta un giorno e basta, oppure con una sola manifestazione. È un lavoro di lunga lena e costante impegno. Quello che oggi io con Lello Lauria, tanto per ricordare il presidente provinciale,
che salutiamo UFF, chiaramente,
che salutiamo il caro Lello, con Renato Perillo, con tanti amici che, con i quali oggi dividiamo e condividiamo la battaglia per l'ambiente in provincia di Caserta, ma non solo, ovviamente in Campania, in Italia, nel mondo. E ripeto, è un lavoro di lunga lena e costante impegno.
Alessandro, scusami, forse volevi dire, ecco, giusto proprio a questo proposito, no? Quando dici è un lavoro lungo, eccetera, però sembra quasi che gli sforzi di chi ha a cuore il nostro pianeta, la fattispecie della nostra terra, siano in contrasto con chi, come dire, deve decidere delle sorti del nostro pianeta. Cioè sembra che sempre la famosa longa manus, la mano scura, che è un po', dire, sorda a questa cosa. Tra l'altro sembra proprio che addirittura la terra dei fuochi non è più questa emergenza, insomma, per la politica nazionale, insomma, quindi un altro schiaffo al nostro territorio, è uno schiaffo proprio a quello che invece il mondo oggi ci sta dicendo. Come la vedi?
Io la vedo in questo modo, per questo motivo negli ultimi decenni noi stiamo aumentando e ci stiamo concentrando molto sulla vigilanza ambientale. Invito davvero tutti a partecipare ai nostri corsi. Per esempio sabato prossimo 26 ottobre noi faremo questo convegno di chiusura del corso di vigilanza ambientale del WWF presso la Caritas diocesana di Aversa, a partire dalle ore 15:30. Dico questo perché è fondamentale che la gente, che tutti devono vedere cosa c'è nelle nostre campagne, perché altrimenti, se la gente non si rende conto, si può bere qualsiasi notizia, mentre invece il problema della terra dei veleni, chiamiamola così, è esagerata, è enorme.
Il famoso effetto NIMBY, alla fine, se non succede nel mio giardino non me ne occupo,
sì,
non me
più
ne
meno
interesso.
Sì, più o meno sì, esatto. Basta che non succede vicino casa mia, no? Basta che già a un chilometro di distanza sembra che la cosa non è pericolosa. Invece è pericolosissima. E invece è gravissima. Invece noi abbiamo tutte le campagne piene zeppe di amianto, di rifiuti tossici, di rifiuti di ogni genere, dai rifiuti solidi urbani, quelli che chiaramente non fanno paura a nessuno, però iniziano a diventare pericolosissimi quando si appiccano i fuochi, e spesso e volentieri i fuochi si appiccano per le ragioni più diverse, cioè si possono appiccare fuochi perché, come dicevo prima, si devono smaltire diciamo il materiale prodotto dalle industrie o piccole industriole, diciamo, che lavorano a nero. Ma c'è anche peggio, perché spesso e volentieri, e me ne sono accorto quest'estate, i contadini, per pulire i canali, pulire i fossi, diciamo i bordi stradali dalle erbe spontanee, tendono a bruciare queste erbe secche. Ora, se sì, nelle erbe secche, nei rovi, ci sono tonnellate e tonnellate di pneumatici, rifiuti, anche rifiuti solidi urbani, bottiglie di plastica, cioè, ma tonnellate, ovviamente il fumo che vedremo, e quindi l'inquinamento, non è quello bianco tipico del fumo ma invece sarà quel fumo nero, denso, pericolosissimo e cancerogeno.
Assolutamente. Allora, tornando un attimo alla vigilanza e al corso, soprattutto, diciamo, questo corso quanto dura? Perché, se non erro, è cominciato a settembre, quello che è in chiusura adesso a ottobre, quindi generalmente un paio di mesi. Diamo qualche informazione in più: chi può partecipare, quali sono i requisiti, e a chi rivolgersi anche per partecipare?
Dunque, può partecipare chiunque, ovviamente maggiorenne, chiunque voglia avere la voglia di fare volontariato con noi e di venire a dare una mano alla nostra natura, al nostro ambiente. Generalmente questi corsi durano 2 mesi, 40 ore di studi. Ora ne ripeteremo un altro in provincia di Benevento, poi ne faremo un altro ancora in provincia di
Caserta.
Quando
si svolgono? Il sabato, mi sembra, per dare la possibilità.
Sempre il sabato pomeriggio, quindi un giorno abbastanza comodo anche per non invadere neanche il campo della domenica mattina, casomai. Fermo restando che le nostre attività di vigilanza noi le concentriamo prevalentemente nei fine settimana, ovviamente, perché durante la settimana lavoriamo, quindi portiamo il pane a casa, insomma, che non è quello del WWF, cioè il WWF non ci paga, anzi, certo, ci andiamo a rifondere. Insomma.
Certo, certo, certo. No, noi sottolineiamo sempre che questo viaggio che stiamo facendo con il programma Goccia a Goccia vuole mettere in risalto quelle che sono le attività delle associazioni che rendono servizi gratuiti ai cittadini. Forse la volta scorsa, la prima puntata, l'abbiamo sottolineato poco quando abbiamo avuto ospite la rete Caserta Città Viva qui nei nostri studi, però vogliamo davvero sottolineare questo impegno sempre sempre gratuito da parte delle associazioni che verranno qui ospiti. Un'altra cosa volevo dire, parliamo sempre, Antonio lo sottolineava, di cosa possono fare le istituzioni. Sappiamo che ci sono gravi lacune a livello istituzionale, locale, regionale, ma anche da parte del governo nazionale, però non diciamo mai quello che possiamo fare noi. Che cosa possono fare i cittadini per l'ambiente a 360 gradi? Bene, quali sono le buone pratiche che devono seguire? Cioè,
le buone pratiche, ripeto, sono tantissime. Noi abbiamo scelto questa pratica, che è comunque molto delicata, molto particolare, di fare proprio, di dare una mano allo Stato. Cioè, qui non entriamo più in polemica, in conflitto, perché ci siamo resi conto che se noi veramente vogliamo risolvere i problemi, non vogliamo fare soltanto o politica, quindi diciamo strumentalizzazione politica, o strumentalizzazione per altro motivo, forse economico, cioè, ma veramente ci sta a cuore il problema ambientale, beh, la strada è quella del volontariato, perché come cittadini, chiaramente sto parlando, e di dare una mano alle istituzioni. Noi infatti affianchiamo, come ci vuole, i carabinieri forestali, affianchiamo le polizie provinciali, affianchiamo tutto quell'apparato dello Stato che comunque ci siamo resi conto che non ce la fa, perché il problema è enorme. Allora, questo è probabilmente, come dire, il suggerimento più avanzato per chi vuole fare un volontariato spinto, chiamiamolo così. Però ci sta la possibilità di entrare in queste associazioni. Il WWF è una bellissima casa aperta a tutti i casertani, a tutte le persone che vogliono in qualche modo dare il loro contributo. Possiamo fare educazione ambientale nelle scuole, possiamo fare tavolini in piazza per la sensibilizzazione, possiamo fare tante attività, possiamo fare anche nel nostro piccolo il tam tam, riducendo i rifiuti, per esempio. Iniziamo a ridurre i rifiuti, iniziamo a ridurre l'utilizzo dell'automobile con una bicicletta elettrica, una bicicletta.
Infatti, ti interrompo, noi siamo stati virtuosi oggi. Siamo in 3 con una sola macchina, siamo stati virtuosi.
Esatto. No, ma non solo, la mia macchina che era ferma da tempo, da mesi, perché come tanti amici sanno, io già da 2 mesi ho acquistato questa bicicletta elettrica di cui vado fierissimo, orgogliosissimo.
Me l'hai detto prima, quindi ho colto l'occasione.
Vabbè, Alessandro, è una cosa giusta. Alla fine, come dire, il cambiamento deve partire dal nostro quotidiano, è da lì che deve partire. Poi è chiaro.
Io faccio un esempio, Anto.
Prego.
Per andare proprio nel pratico, perché chi ci sente dice: vabbè, io posso mai alzarmi alle 4 del mattino per andare a vedere chi brucia i rifiuti, eccetera. Ok, quello è un appello che io rivolgo sempre a tutti. Però semplicemente possiamo ridurre i rifiuti. Iniziamo, esatto, a ridurre i rifiuti.
Evitiamo.
Come? Beviamo l'acqua del rubinetto, che è ottima.
Esatto.
Al limite ci vogliamo
A questo proposito, infatti, ci sono sempre pareri discordanti. L'ARPAC, che vuol dire è un'agenzia rispettabilissima, sottolinea come l'acqua di Caserta è potabile, si può bere.
No, ma non solo, ma quest'anno l'acqua di Caserta è stata giudicata tra le migliori d'Italia, se non la migliore. Parliamo sempre di acqua del rubinetto.
E voi pensate, certo, pensate quante bottiglie di plastica, o anche di vetro, ma pensate alla plastica, in meno. Se ognuno di noi, che mediamente beve da 1 litro a 2 litri di acqua al giorno, Pensate quante bottiglie di plastica produciamo al giorno. E ricordiamoci sempre una cosa, che la bottiglia di plastica, che anche se noi facciamo la raccolta differenziata e la mettiamo nel contenitore giusto,
ecco, questo volevo capire, che fa?
Quella bottiglia di plastica non tornerà a diventare una nuova bottiglia di plastica, andrà a finire a formare, che ne so, un pile, un tavolo di plastica, una sedia, ma non una formerà nuova una nuova bottiglia di plastica.
Quindi noi quando abbiamo comprato
l'acqua nella bottiglia di plastica
o altre bibite
automaticamente in maniera implicita stiamo chiedendo all'industria del petrolchimico di produrre altre bottiglie di plastica.
Non è un riutilizzo, che poi la plastica Catano, è nata, no? Perché doveva, come dire, essere se tipo il piatto di plastica, il bicchiere di plastica doveva essere sempre lo stesso, quindi non cambiarlo. Invece, esatto, invece noi in quell'ottica lì va bene, invece noi lo usiamo, lo buttiamo subito,
esatto, uso, esatto.
E quello, insomma, alla fine, così
e
come poi
e questo usa e getta smodato che non va bene,
ma anche la spesa quotidiana che facciamo, esatto, è anche quello sbagliato. Un cavallo tuo di battaglia, poi ti lascio la Gaetano, è anzi due cavalli, partiamo dal primo, è quello che fai contro gli schiumogeni. Spesso, insomma, le nostre conversazioni, no, a microfoni spenti, dici è inutile usare tanti detersivi per lavare piatti piuttosto che vestiti. Ci spieghi un po' questo concetto, perché poi anche lì, no, si va a cozzare contro la consuetudine delle persone che usano detersivo, additivo, ammorbidente.
Come dicevo prima, che danno prima di iniziare la trasmissione, il problema è quello che ci propinano, diciamo, da comprare, no? Le filiere delle, cioè, quindi se io purtroppo io che devo lavare i panni, no? E vado al supermercato e trovo quei determinati prodotti per pulire diciamo i vestiti, è chiaro che io non ho alternative, cioè quei prodotti che sono fatti per marketing, ricchi di schiumogeni, additivi, profumi, tutta una serie di cose, di prodotti, di molecole che non hanno niente a che vedere con la detersione del panno, del vestito, ma servono solo per fare diciamo marketing del prodotto.
Quindi sono un contorno inutile, esatto, sostanzialmente.
E infatti noi poi quando sulla spiaggia chiacchieriamo e vediamo a volte vediamo quella schiuma spesso e volentieri è il prodotto della concentrazione di questi schiumogeni. Dai. Ovviamente questi schiumogeni, anche se entrano nel depuratore, in un depuratore buono, cioè, non vengono abbattuti al 100%. Perché? Perché il depuratore abbatte altro, i batteri, i virus. E quindi quei prodotti poi ce li troviamo davanti agli occhi, anche invisibili.
Qual è quindi l'alternativa? Cioè, la massaia, la signora Rossi che adesso fa la spesa perché deve fare il bucato, che deve fare? Cioè, cosa deve fare? Cosa deve comprare?
Ci sono delle filiere, per esempio questi nuovi negozi andrebbero incentivati, che vendono alla spina dei prodotti molto più naturali, privi, quindi privi o diciamo con forte riduzione di tutti questi additivi di cui parlavamo. E di questo tipo di negozi, ecco, un comune dovrebbe fare un piano di incentivazione, di propaganda. Cioè la massaia deve sapere vicino casa sua dove sta il punto vendita più vicino per andare a preferire quel tipo di prodotto.
Che infatti, se ci pensi, che è così, no? Tante volte quando torniamo a casa con la spesa, ma quanta plastica che accumuliamo, no? Dal pacco, non so, del petto di pollo,
troppa.
Infatti, ed è anche soprattutto difficilissimo riuscire a fare una spesa plastic free. Esatto. Ci abbiamo provato, certo. Qualche settimana fa, io e mia moglie ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a tornare a casa senza un prodotto che contenesse nell'imballaggio la plastica. Bisognerebbe intervenire anche per tassare, certo, magari queste aziende che usano un packaging estremamente pieno di plastica.
I comuni, e qui passiamo un poco a livello superiore, i comuni devono fare dei piani regolatori della riduzione dei rifiuti. Quindi dei piani ben organizzati, che non deve essere quello che stiamo dicendo, non deve essere semplicemente demandato alla sensibilità del cittadino più o meno sensibile sulle tematiche ambientali. Il comune deve attuare delle strategie precise. In questo modo si possono raggiungere e superare anche oltre il 20% della riduzione dei rifiuti prodotti da una città come Caserta, come Aversa. Ragazzi, e non sono quisquiglie, perché poi sono, certo, perché poi è economia che entra nelle tasche dei cittadini, certo. Lo vogliamo fare o no?
Ecco, se messa così forse si esce da un po' più di sensibilità, no? Che poi quando si tocca la tasca forse si è un po' più sensibili, anche perché poi si è vittima, no, di tanti luoghi comuni, e vabbè, ma poi tanto tutto finisce della, tutto insieme, ma che la facciamo a fare, insomma, tanti luoghi comuni che però alla fine non fanno altro che rendere questo problema ancora più grande. E noi dobbiamo fermarci per pochissimi secondi, dobbiamo dare spazio alla pubblicità e poi torniamo ancora in diretta, perché stiamo parlando, ricordiamo, con Alessandro Gatto del WWF e di tutte le politiche, come dire, messe in piedi per lottare contro l'inquinamento del nostro territorio. Con me, come sempre, l'ottimo Gaetano Trocciola. Sta ascoltando Goccia a Goccia, la frequenza è quella di Radio Prima Rete. Ci fermiamo un secondo, diamo spazio alla pubblicità.
Radio Prima Rete Stereo. Pubblicità. Raffinato, morsi e rimorsi, il ristorante a Caserta, in via Bosco 132. Prenota il tuo tavolo allo 0823 320 118. Radio Prima Rete Stereo.
Prima Rete Notizie. A cura della redazione giornalistica di Prima Rete Stereo.
Bentrovati all'ascolto con l'informazione regionale. Lo spettro della corruzione sugli esami di avvocato a Napoli. Su delega della procura i carabinieri hanno perquisito gli uffici di Castel Capuano alla ricerca della documentazione riguardante la prova scritta per l'abilitazione alla professione forense che si è svolta a dicembre 2017. Gli investigatori coordinati dalla PM Ida Teresi lavorano all'ipotesi del pagamento di una mazzetta dell'importo di svariate migliaia di euro, che però non sarebbe stata sufficiente a far ottenere il superamento della prova. Sotto inchiesta ci sono 5 persone, fra le quali 2 dipendenti del Ministero della Giustizia tuttora in servizio a Napoli. Uno svolge mansioni di autista, l'altro si è occupato proprio della prova scritta, ora sotto indagine. I 2 impiegati sono stati a loro volta raggiunti da un decreto di perquisizione finalizzato al sequestro di materiale informatico, documenti e altri elementi ritenuti potenzialmente utili a verificare l'ipotesi investigativa. Tenta di uccidere la moglie strangolandola, è accaduto a Buccino in provincia di Salerno, dove un 75enne del posto, al culmine di un litigio con la consorte di 73 anni, l'ha aggredita e con un cavo elettrico stretto attorno al collo ha cercato di soffocarla. Le urla dell'anziana hanno attirato l'attenzione di uno dei nipoti della coppia dall'appartamento soprastante, che ha allertato il 112. I carabinieri hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso. La donna era a terra, immobile, con ancora il cavo elettrico attorno al collo. Il marito ha cercato anche di lanciarsi dal balcone, ma è stato bloccato e ammanettato. La donna, rianimata grazie ai soccorsi, ha riportato una prognosi di 30 giorni. Incidente mortale nella notte a Fuorigrotta, dove un 32enne originario di Avellino ha perso la vita. La vittima, Giuseppe Graniero, era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto in via Diocleziano poco prima della mezzanotte. Il giovane, uno studente di ingegneria, è stato soccorso dal 118, ma per la gravità dei traumi riportati è arrivato già senza vita al presidio di via Terracina. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della municipale. Al momento dello schianto il centauro indossava il casco di protezione. Sequestrata la patente al 60enne napoletano che conduceva l'auto e che, secondo quanto accertato finora, non avrebbe dato la precedenza al motociclista. Avrebbe colpito con schiaffi e pugni i suoi studenti, instaurando in classe un clima di violenza e sopraffazione, e l'accusa contestata ad un docente di 60 anni del convitto nazionale Giordano Bruno di Maddaloni in provincia di Caserta. All'uomo i carabinieri hanno notificato una misura cautelare di divieto di dimora nel comune dove ha sede l'istituto, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il docente, che è accusato di maltrattamenti aggravati, è originario di Napoli. Le indagini sono partite nel maggio scorso in seguito alla denuncia presentata da alcuni alunni che lamentavano gli atteggiamenti violenti tenuti in classe dal professore, incastrato grazie a delle microspie installate in classe. In chiusura il calcio, il doppio confronto col Salisburgo sarà determinante per la qualificazione, per questo voglio vedere qualità e personalità, lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti presentando la sfida in programma stasera alle 21 sul campo degli austriaci nel girone E di Champions League guidato dagli azzurri a 4 punti. Le parole del tecnico in conferenza stampa.
Voglio avere una squadra coraggiosa che gioca, che mette tutto quello che ha, perché sappiamo che è una partita che si giocherà con molta intensità e quindi occorre tutto il necessario, sicuramente il coraggio, le idee, la voglia di fare, la voglia di comandare la partita. Il Napoli, un Napoli coraggioso e presente, che sfrutta e utilizza le proprie qualità a livello individuale, collettivi, per cercare di superare una squadra che da inizio stagione a oggi sta facendo molto bene. Milik avrà spazio. Quando è stato bene, Milik ha sempre avuto spazio. Quando è stato male, ne ha avuto un po' di meno, ma come ho detto, sta bene, è ritrovato, se poi gioca dal primo minuto, anche se non abbiamo avuto molto tempo per prepararla, ma la squadra ha lavorato insieme, sa bene dell'impegno che andiamo ad affrontare, l'ambiente è tranquillo, mi sembra, e siamo tutti qui per cercare di fare il massimo delle nostre possibilità, col massimo io penso che possiamo farli 3 punti.
Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, a più tardi.
Radio Prima Rete Stereo. Pubblicità. Azienda, microimpresa, commercio al dettaglio o grande distribuzione. Qualunque sia il tuo settore, hai una sola possibilità per pubblicizzare la tua attività di vendita. La radio. Sì, proprio questa che stai ascoltando ora. È il momento giusto per farlo. Ti conviene. Infatti, potrai usufruire di un credito di imposta fino al 90%, come da legge di conversione del DL 59-2019. Beneficia subito degli incentivi previsti. Bonus pubblicità. Investi per il futuro della tua azienda. Contattaci. Questa campagna è sostenuta dalla nostra emittente e realizzata da consulenzaradiofonica.com. La professionalità on air. Radio Prima Rete Stereo.
Rientriamo in diretta a 11 minuti dopo le 19, siete su Radio Prima Rete, chi vi parla è Antonio Luisè, con me Gaetano Trocciola, stiamo conducendo Goccia a Goccia, ovvero il nostro approfondimento su tutte le onlus, sul mondo del volontariato di Caserta e provincia. Con noi ospite, graditissimo oggi, Alessandro Gatto del WWF. Bellissima chiacchierata, l'abbiamo interrotta prima, si parlava di cosa può fare il WWF, ovvero cosa possono fare le istituzioni per sensibilizzare i ragazzi, noi, ad amare più il nostro pianeta, e questa infatti è la domanda che io passo a Trocciola, che poi la passerà ad Alessandro.
Sì, bentornati. Sì, stavamo parlando della sensibilizzazione, che cosa possiamo fare noi cittadini. Sappiamo che il WWF è profondamente impegnato in una campagna di sensibilizzazione all'interno delle scuole, e quindi chiedo ad Alessandro Gatto cosa stanno facendo oggi a Caserta, in provincia di Caserta, e anche sull'onda di questo movimento studentesco Friday for Future, che comunque sta risvegliando una coscienza a livello globale.
Bene, allora noi siamo stati proprio, come dicevi tu all'inizio, al Manzoni di Caserta, con il liceo di Manzoni di Caserta abbiamo avviato una grande collaborazione già da diversi anni, grazie soprattutto all'Ello Lauria, ma non solo, quindi perché stiamo collaborando un po' con tutti quanti, le classi e quant'altro. Progetti specifici ce ne sono anche stati e ce ne saranno ancora a Capua, ad Aversa, a Santa Maria Capua Vetere, per esempio all'Istituto Uccella. Così.
Di che cosa avete parlato sostanzialmente? Qual è l'obiettivo di questi incontri?
Gli obiettivi ultimamente sono crimini contro la natura. Quindi crimini contro la natura è un discorso che abbraccia tante cose che abbiamo già toccato. ma che abbraccia anche altre cose che per esempio toccheremo un po' più avanti, per esempio il bracconaggio, per esempio le zoomafie, tanto per fare un altro
anche quello.
Le zoomafie, quindi passiamo dalle ecomafie, quindi rifiuti tossici eccetera, allo sfruttamento degli animali selvatici.
So che nello specifico c'è stato anche il coinvolgimento dell'Ordine Provinciale dei Medici, perché chiaramente questa è una tematica talmente ampia che va a toccare anche e soprattutto la salute delle persone, la salute,
certo,
umana.
Certo, infatti ricordo l'ottimo intervento del dottore Michele Tari dell'ASL di Caserta e del dottore Agostino Greco, sempre medico di Caserta. Loro, devo dire, sono stati illuminanti e fortunatamente finalmente operativi, nel senso che finalmente stiamo, grazie all'ASL di Caserta, osservando un inizio di screening, diciamo, per la prevenzione primaria, perché purtroppo, stando in una situazione non sempre piacevole dal punto di vista ambientale, è fondamentale che il cittadino comunque venga controllato, si faccia le analisi più spesso, si faccia uno screening biologico e biomedico più spesso.
E sono tante domande che vorrei farti, perché veramente come dire, quando si parla di ambiente, no, ecomafie, anche poi insomma lo sfruttamento degli animali, la domanda che io ti vorrei fare: si può fare un parallelismo, no, prima che ho chiesto a microfoni spenti, tra questo fortissimo movimento giovanile, insomma, che dei ragazzi, no? Freedom for Future, Friday for Future, e appunto è la vostra attività, cioè sembra che, come dire, è una cosa che già fate, cioè il WWF, certo, già, certo, fa questo da sempre,
certo,
però certo. Scusami, e poi ti lascio la parola, però la sensazione amara che io ho è che, nonostante le parole veramente gelide e di forte ammonimento di Greta, quindi questa ragazzina sedicenne, che sono veramente parole freddissime, cioè proprio delle pietre, dei cazzotti nello stomaco, sembra che però alla fine chi deve decidere, sì vabbè o no, torniamo sempre al punto iniziale, cioè che i nostri sforzi sono quasi come Don Chisciotte oppure una lotta contro i mulini a vento. È così, è una mia sensazione, o veramente tu vedi queste pensi la stessa cosa? Domandona.
Bellissima domanda, Antonio, grazie, perché praticamente tra l'altro io sto rivedendo e rivedendo, quando c'ho un po' di tempo ovviamente, attentamente, ascoltando attentamente tutte le parole che utilizza Greta, quindi io i discorsi di Greta non dico li so a memoria, ma quasi, quindi me li sto guardando con grande passione, perché sta ragazzina innanzitutto per studiare il fenomeno Greta, perché per me è un fenomeno, e il fenomeno nell'accezione positiva, sia chiaro, perché poi a me fanno sorridere, per non dire peggio, tutte quelle persone che vogliono trovarci un qualcosa di male a tutti i costi.
Esatto.
Io non ho capito per quale motivo, francamente, vogliamo trovare qualcosa di male a tutti in queste parole di questa ragazzina che sta scalfendo il mondo, perché lei finalmente ha fatto breccia, come si suol dire nel gergo mediatico, ha bucato lo schermo.
Ha bucato lo schermo.
Quello che non siamo riusciti a fare noi, onestamente, sì, è vero. Noi ci occupiamo, io personalmente mi occupo di ambiente, di queste stesse tematiche, di clima, di tutte queste problematiche da oltre 30 anni. Io personalmente da oltre 30 anni, il WWF da oltre 60 anni, e sì, è vero, noi riusciamo a dire delle cose, ma quello che voglio e desidero dire subito è che noi siamo ostaggi. Cioè la povera Greta si trova di fronte all'emblema del sacrificio planetario, cioè di fatto oggi, caro Antonio, caro Gaetano, chi comanda sono le sette sorelle, me lo diceva sempre Gianni Lubrano, il mio mentore che dicevo prima, Gianni Lubrano di Ricco, me lo ricordava sempre, diceva, ragazzi, poi cioè, aveva un modo di parlare, lui elegantissimo, un signore di altri tempi veramente, e diceva, ragazzi, il problema ambientale noi lo risolveremo quando finirà il petrolio.
Sì.
Quando finirà il petrolio, perché oggi tutto quello che si decide a livello planetario è deciso da quelle cosiddette sette sorelle, sono le sette compagnie
multinazionali
le più imponenti al mondo, che fanno tutto, decidono tutto nel nostro, sul nostro pianeta.
Oppure noi, come dire, dobbiamo cominciare ad avere, come dire, usi quotidiani che possono, come dire, eludere dall'uso del petrolio o dei suoi derivati.
Esatto.
E quindi torniamo alla
esatto.
base.
E deve partire dal basso, cioè se la domanda nostra inizia a detrarre richieste petrolifere, chiamiamole così, certo. No? Sempre meno petrolio vogliamo, e vogliamo invece incentivare sempre di più le pratiche ecosostenibili, virtuose, energie rinnovabili, veramente rinnovabili, e su questo certo, veramente poi certo. potremo dire tante cose, piuttosto che riduzione drastica dell'utilizzo del petrolio, del gas fossile, del carbon fossile, peggio ancora, perché il carbon fossile di recente, vista la quantità che ce n'è ancora nel mondo, sta tornando in auge, perché chiaramente è molto più economico per tante industrie.
Eh sì, Gaetano, vai, prego.
Sì, qui veramente è un campo talmente aperto e vasto che si potrebbe stare a parlare ore se non giorni. Io invece vorrei adesso spostare l'attenzione sulle altre attività che fa il WWF, quindi non solo, come abbiamo parlato ampiamente sinora con Alessandro, la vigilanza ambientale per prevenire appunto gli ecoreati, ma anche il WWF in prima linea da sempre per arginare il fenomeno del bracconaggio, che sappiamo nella provincia di Caserta essere una piaga che non accenna a diminuire, quindi con catture, abbattimenti illegali di una grande quantità di fauna selvatica, e quindi anche la successiva rivendita di animali che attivano canali economici in nero di enormi proporzioni. Sappiamo anche che questo mercato che interessa da sempre la camorra nostrana. Alessandro, raccontaci cosa state facendo attualmente a Caserta e provincia.
Certo. Devo subito dire che noi associazioni dal punto di vista nazionale, dico noi, vi dico quali, abbiamo avviato, grazie anche al governo che ha recepito, abbiamo avviato un coordinamento nazionale con i carabinieri forestali, ancora una volta con i cari carabinieri forestali, perché con loro praticamente noi entriamo, io ancora dico noi perché non è solo WWF, adesso mi accingo a dire chi altro, entriamo in un coordinamento in black spot. Quindi li abbiamo definiti black spot per il bracconaggio in Italia. Uno di questi black spot, sono meno di 10, una 7-8 black spot a livello nazionale, ce li abbiamo proprio in Campania, non ci facciamo mancare niente. Quindi province di Napoli, Caserta e Latina, perché semplicemente le isole sono coinvolte, le isole Pons, che poi alla fine geograficamente sono più Caserta che Latina, Ponza, Ventotene, Palmarotto,
certo.
Quindi sostanzialmente noi che cosa facciamo? Quindi lavoriamo, noi, ripeto, però voglio dire chi, perché io sono il referente anche di, oltre di WWF, anche di LIPU, ENPA, Lega Ambiente, LAV e LAC. Quindi tutte queste associazioni praticamente sono in coordinamento con i carabinieri forestali, nella persona del maggiore, mi piace citarlo, maggiore Marco Trapuzzano di Napoli. Quindi il maggiore dei carabinieri, Marco Trapuzzano, ci coordina. E praticamente insieme a lui, mentre invece nella parte di Terra dei Fuochi, Terra dei Veleni, ci coordiniamo con la maggiore Marilena Scudieri, nella parte invece del bracconaggio ci coordiniamo con il maggiore Marco Trapuzzano, sempre carabinieri forestale, che, con i quali stiamo avendo dei risultati eccezionali. Io ripeto, sono 30 anni che faccio questa attività e negli ultimi 4-5 anni posso dire che abbiamo risultati eccezionali, nel vero senso del termine. Stiamo debellando piano piano, ovviamente non è che abbiamo già risolto il problema, però il bracconaggio è un fenomeno più facile, tra virgolette facile, da debellare rispetto a Terra dei Veleni. Perché? Perché sul bracconaggio abbiamo delle informazioni più precise, abbiamo un quadro più chiaro, mentre invece purtroppo sulla Terra dei Veleni brancoliamo un po' nell'ambito più ampio, perché è molto più random il reato ambientale, mentre invece il reato del bracconaggio sappiamo che succede nelle ore notturne alle prime luci dell'alba.
È più facilmente
esatto.
individuabile.
Esatto. Certo. In determinati luoghi specifici, certo. laddove ci sono le famose vasche, laddove si mettono questi.
Quali sono questi luoghi? Parliamone in termini.
Tutto il litorale Domizio, tanto tangibili. Per fare un esempio: il litorale Domizio, la cosiddetta Maremma Liternina, che mi piace molto questo termine, perché Maremma, assurge ad un termine molto più bello, quello della Toscana, ed è veramente simile. Il territorio del basso corso del Volturno e dei Reggi Lagni praticamente è molto simile alla provincia di Grosseto,
zona umida, che poi
esatto. Solo che purtroppo, tra l'altro, noi avremo anche l'eccezionalità del bufalo, del Bubalus italicus, no? Della bufala. Potremmo fare. Cioè un territorio di una preziosità enorme, che però purtroppo noi calpestiamo.
Con una biodiversità enorme.
Biodiversità eccezionale. Specie di animali, specie di orchidee, specie di piante. Pensate che vengono da tutte le parti del Mediterraneo a Castel Volturno a studiare Daphne sericea, una specie di macchia mediterranea, una specie di arbusto della macchia mediterranea. E probabilmente molti casertani non sanno che presso la riserva di Castel Volturno, gestita ancora una volta dai carabinieri forestali, proprio lì alla fine di Pinetamare, per intendere lo scempio di Pinetamare, alla fine c'è questa stazione meravigliosa di Daphne sericea.
Invece mi tocca, purtroppo, perché ho un ricordo di un tuo racconto triste, brutto, che però vorrei rievocare qui in radio anche a beneficio degli ascoltatori. Quando parlammo una volta della cattura dei cardellini, questa specie di uccelli con, insomma, ci sono persone senza scrupoli che usano anche dei dispositivi illegali per catturarli, e anche con particolari macabri. Ci vuoi raccontare in che cosa consiste questa cattura e voi come riuscite a debellare, a far, insomma, anche sanzionare o arrestare nel caso chi commette questo tipo di reato?
Certo, questo reato è l'uccellagione, che è, diciamo, vietato dalla legge 157 del 92. Purtroppo si appoggia sul fatto, su questa strana cultura che ci trasciniamo dietro, soprattutto Campania, Sicilia, regioni meridionali, di avere questo benedetto uccellino a casa, no? Questo cardellino. Ma non solo cardellino, perché poi ci sono tanti altri fringillidi che vengono catturati, come il verzellini, verdoni, lucherini, fringuelli e così via dicendo. Si attiva un mercato, caro Gaetano, caro Antonio, enorme. Pensate che un cardellino appena catturato, poi vediamo come, costa intorno a una ventina di euro, 10-20 euro circa, il presiccio, il cosiddetto presiccio. Poi, piano piano, questo cardellino messo in dei garage vicino ad altri che sanno cantare molto meglio, impara il canto, quindi il suo prezzo lievita, fino ad arrivare, piazze di Napoli e di Agro Aversano, ad arrivare a prezzi sproporzionati per un cardellino, sostanzialmente 15-20 mila euro.
Pazzesco.
Comunque si attiva un mercato enorme, quindi immaginate zoomafie, ancora una volta utilizzo questo termine, un termine che ha coniato il buon Ciro Troiano della LAV, e queste praticamente zoomafie sanno bene che rischiano poco, guadagnano tanto e rischiano poco. Questa è la
perché ci sono ancora dei vuoti istituzionali, esatto, in questo caso.
Esatto, perché per arrestare e per tenere in galera uno che fa commercio, uccellagione di cardellini, eccetera, ce ne vuole. Deve reiterare il reato per tante volte, fino a quando non si va a inquadrare come furto allo Stato, perché questi uccelli, questi animali selvaggi, sono patrimonio indisponibile dello Stato, ricordiamolo, e quindi solo in quel modo, ma devono ripetere il reato per tante volte, perché altrimenti vengono considerati reati minori.
Pazzesco. Noi siamo proprio in chiusura, insomma, del nostro spazio, e vorrei, come dire, continuare a chiacchierare con l'ottimo Alessandro Gatto veramente per tanto tempo, anche perché poi, Gaetano, tocchiamo tanti temi e ognuno di questi meriterebbe una trasmissioni a parte, no? Ecco, anche il discorso dei, certo, cardellini, sono rimasto spiazzato. Ultima battuta, però, flash, Alessandro, tre consigli che ti sentiresti di dare alle nostre amiche e amici all'ascolto per tutelare l'ambiente. Tre consigli.
Dunque, innanzitutto non delegare, quindi metterci la faccia, metterci in prima persona, perché nessun altro riuscirà a fare meglio di noi stessi che ci mettiamo in prima persona. Quindi la prima cosa, non delegare. La seconda è, se abbiamo recepito che queste cose che abbiamo detto oggi sono cose buone e giuste, fare tam tam, cioè diffondere, senza fare polemiche, senza fare sfogatoi mediatici sui vari social, non servono a nulla. E poi, ultimo suggerimento, Unitevi a noi, al WWF, al Lega Ambiente, all'IPU, a tutte le bellissime associazioni ambientaliste che esistono sul nostro territorio, e ce ne sono davvero tante.
Eh sì, sagge parole, insomma, quelle che ha detto Alessandro.
Sì,
Chiarano,
anche, saluti perché, finali. Sì, assolutamente, anche perché noi, soprattutto l'obiettivo della nostra trasmissione è quello di dare voce alle associazioni, ma anche per dire agli ascoltatori, a chi ci segue, che bisogna denunciare, diffondere le buone pratiche e denunciare, come nel caso degli ecoreati ambientali e del bracconaggio, denunciare quando si viene a conoscenza di questi reati. Bene, come diceva Antonio, siamo in chiusura. Anch'io ringrazio veramente un grazie di cuore ad Alessandro Gatto, che oggi è stato veramente gentilissimo ad accogliere il nostro invito. Alessandro voleva ancora dirci un'ultima cosa.
Sì, quando tu dicevi denunciare, anche in forma anonima noi recepiamo le denunce, purché precise. Quindi non temete, denunciate problematiche ambientali o bracconaggio o cosa del genere, a noi, tranquillamente, cercateci sui social, sui vari, ci siamo, insomma, su internet, eccetera. Denunciate e noi recepiremo le vostre denunce e le porteremo avanti, sicuramente, anche in forma anonima.
Noi ci scusiamo soltanto una cosa tecnica, perché ecco, volevamo anche mettere un po' il sistema di SMS, magari se qualcuno poteva fare qualche domanda ad Alessandro Gatto. Purtroppo, insomma, non siamo riusciti ad attivare per questa puntata questo
però siamo sempre pronti servizio, a ricevere dalla prossima, chiaramente dalla prossima.
Esatto, saremo ben felici, insomma, ben felici. Allora andiamo ai saluti finali, che
assolutamente. Allora ringrazio ancora Alessandro Gatto, voglio ringraziare il WWF Caserta e Provincia, ma anche il coordinamento regionale e nazionale. Un'associazione così importante che ogni giorno contribuisce in maniera gratuita, lo ripetiamo, al benessere della collettività. Poi voglio ringraziare il direttore Gazzillo, che ha consentito di svolgere lo svolgimento di questa trasmissione di Goccia a Goccia, e anche gli amici e colleghi Gregorio Vecchioni, Antonio Napoletano del Quindicinale Polis, per lo spazio che dedicano a questo nuovo format radiofonico. Grazie ancora, passo la parola ad Antonio.
E basta, a me non resta altro che salutare le amiche e gli amici all'ascolto che hanno seguito Goccia a Goccia. L'appuntamento ritorna puntuale alle 18:30 il prossimo mercoledì con un'altra associazione, mentre i programmi di Radio Prima Rete continuano con dell'ottima musica. Grazie ancora, buona serata.
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around him.